Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vita è piena di situazioni che sono più grandi di noi. La vita è piena di problemi che non riusciamo a risolvere da soli. La vita è piena di ingiustizie, per cui le nostre capacità sono troppo limitate da mettere a posto o risolvere. Però se noi siamo salvati, Dio stesso è con noi. Dio stesso ci cura perfettamente e gestisce tutto per il nostro bene. Se c'è una situazione in cui hai timore, può essere malattia, può essere stare nel buio, può essere una persona cattiva nella tua vita, se c'è una situazione che ti spaventa, oh, ricordati, il mio Dio è con me e il mio Dio è in controllo, pienamente in controllo di questa situazione. Chi è in Gesù Cristo, che è un modo che la Bibbia parla della salvezza, che è meraviglioso, ha libero accesso a Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo. E chi è in Gesù Cristo, e quindi se tu sei in Cristo puoi dire io, è amato da Dio Padre e perciò è curato perfettamente. Oggi vogliamo andare avanti nel nostro studio nell'Evangelo di Giovanni. Se ricordate, siamo in capitolo 16 e ci troviamo nell'ultima serata, si chiama l'ultima cena, l'ultima serata che Gesù ha avuto con i suoi apostoli, cercando di preparare loro, meglio non dire cercando, preparando loro. Gesù non cercava mai, Gesù faceva, preparando loro per quello che arriverebbe. E aveva fatto un lungo discorso, adesso siamo alla fine di quel lungo discorso. Sta proprio concludendo con questo capitolo. Poi vanno a prega, capitolo 17, vanno al giardino, viene arrestato, maltrattato tutta la notte, portato da Pilato, presto alle 9 era sulla croce, fino alle 15, fino alla sera, prima del buio l'hanno tolto giù, e hanno messo nella tomba. E quindi sta negli ultimi minuti a parlare con loro e qui vediamo Gesù ancora come il buon pastore. Nonostante che Gesù sapeva, noi non sappiamo le prove che abbiamo davanti, non a fondo, Gesù sì. Eppure vediamo il suo cuore di buon pastore che vuole preparare i discepoli e noi tramite la scrittura per quello che succederà nella vita. Allora, Gesù aveva già ripetuto più volte che era venuto dal cielo e sarebbe tornato, aveva detto chiaramente da capitoli, vediamo questo, ma i discepoli non capivano. Aveva detto che io torno al Padre, ma non capivano. Leggendo noi, ma perché non capivano? Attenzione di disprezzare loro. Quante cose noi non capiamo. Così, in questi ultimi minuti, lui dichiara in modo molto chiaro e loro capiscono. Allora, quando aveva detto, nel versetto 16, che sarebbe tornato in cielo, non capivano, ma non hanno detto a lui che non capivano. Cioè fra di loro, ma cosa vuol dire? Ma non lo so. Cioè fra di loro, senza dire a lui. Questo è importante tener conto. E leggo infatti Giovanni 16, da 16 a 18, e sentite che loro sono confusi, perché questo ci aiuta a capire il brano di oggi. Gesù parla. Fra poco non mi vedrete più. E un altro poco e mi vedrete, perché me ne vado al Padre. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero fra di loro, che cos'è questo che egli ci dice, fra poco non mi vedrete più, e un altro poco e mi vedrete, perché io me ne vado al Padre. Dicevano dunque, che cos'è questo fra poco di cui parla? Noi non sappiamo quello che egli voglia dire. Allora, tenete in mente, è molto importante per capire il brano di oggi, che loro erano confusi. Non capivano, ma non avevano detto a Gesù. Dissero fra loro. Gesù non li ha sentito. Gesù era disparte, loro parlavano magari sottovoce fra di loro, Gesù non sentiva. Tenete in mente quello. E così Gesù spiega. Voglio leggere quello che abbiamo già letto nell'ultimo sermone, 23 e 24, e poi iniziamo con 25 per oggi. Però inizierò con 23 e 24 come ripasso. Gesù parla con loro ancora. In quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Vi ho detto queste cose in similitudini, ma l'ora viene in cui non vi parlerò più in similitudini, ma vi parlerò del Padre apertamente. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che io pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso, infatti, vi ama, poiché voi mi avete amato, avete creduto che io sono proceduto da Dio. Io sono proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo. Di nuovo lascio il mondo e torno al Padre. I suoi discepoli gli dissero, ecco, adesso tu parli apertamente e non usi alcuna similitudine. Ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei proceduto da Dio. Gesù rispose loro, credete ora? Ecco, l'ora viene, anzi, è già venuta, in cui sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo. Io ho vinto il mondo. Abbiamo iniziato rileggendo 23-24, che abbiamo visto nell'ultimo sermone su Giovanni, e Gesù ci ha dato la promessa meravigliosa che quello che chiediamo al Padre nel nome di Gesù, Dio farà. Ricordate, abbiamo visto cosa vuol dire pregare nel nome di Gesù. Non è una formula che io prego quello che voglio, aggiungo le parole nel nome di Gesù. No, nel nome di Gesù vuol dire secondo la volontà di Gesù, per il merito di Gesù. Quindi pregare nel nome di Gesù vuol dire sapere e dichiarare io non merito nulla, chiedo per il merito di Gesù e non chiedo la mia volontà ma la tua, perché se no non è nel nome di Gesù, perché Gesù prega per noi. E se io prego qualcosa diversa di quello che Egli prega per me, non è più nel nome di Gesù. Quindi quando una persona a me cara sta gravemente ammalata, non posso pregare per la guarigione nel nome di Gesù. Io non so quanti giorni Dio ha stabilito per quella persona nel suo libro. Io non posso dire, ti prego nel nome di Gesù, guariscelo. No, posso dire, Signore, se è la tua volontà. Se è la tua volontà, ti prego di guarirlo e ti chiedo questo nel nome di Gesù. Ma se non è la tua volontà, glorificati nella sua morte. Quello posso pregare. Quindi nel nome di Gesù vuol dire secondo la sua volontà. Allora, se posso pregare per più fede nel nome di Gesù? Sì. Posso pregare di conoscere più l'amore di Dio? Sì, perché Dio ci insegna di pregare quello. Posso pregare di compiere buone opere per la gloria di Dio? Sì. Quello posso pregare perché so che è nel nome di Gesù. Se io ho una prova pesante, posso pregare nel nome di Gesù? Toglimi questa prova. Posso? No, perché non so la volontà. Forse Dio vuole, secondo Corinzi 12, vuole farmi conoscere la sua potenza nella mia debolezza. Però meraviglioso, io posso pregare nel nome di Gesù e Dio risponderà a quella preghiera sempre. Poi, iniziando con 25, il versetto che vogliamo iniziare con quello oggi, Gesù sta concludendo i suoi discorsi con i discepoli e Gesù sa quello che stanno pensando. Non hanno detto a lui, ma lui sa. E sa che non avevano capito tutto. Quindi parla in modo chiaro e lui parlerà apertamente e dichiara che da ora in poi, dall'ora che sta per venire, parlerà sempre in modo apertamente. Leggo versetto 25. Vi ho detto queste cose in similitudini, ma allora vieni in cui non vi parlerò più in similitudini, ma vi parlerò del Padre apertamente. Allora, Gesù aveva spesso parlato in similitudini, perché? Perché, leggo Matteo 11:25, Gesù che parla. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Dio voleva nascondere verità dalle persone senza Cristo. Matteo 13:34-33. Gesù disse alle folle tutte queste cose in parabole e non parlava loro senza parabole, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta: io aprirò la mia bocca in parabole e vi rivelerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. E Gesù spiega che parlava in parabole affinché le persone non scelte da Dio non avessero capito. Ha scelto di nascondere cose. Dio chiama tutti, comanda tutti di ravvedersi, ma Dio non spiega a tutti tutte le verità. È importante capire questo, per capire il privilegio di capire la parola di Dio. E lo Spirito Santo ci apre gli occhi. Non è perché siamo bravi, è lo Spirito Santo. Mai dobbiamo esserci: io capisco. Se io capisco, è per grazia, è l'opera di Dio. E Gesù stava per concludere il tempo sulla terra, tornare in cielo, mandare lo Spirito Santo. È per quello che dice: l'ora vieni. Quell'ora è quando manderò lo Spirito Santo, che vi insegnerà tutte le cose, vi ricorderà delle mie parole, vi insegnerà le cose che non erano ancora alla loro portata. Vi parlerò apertamente e lo Spirito guiderà gli uomini che hanno scritto il Nuovo Testamento per noi. Oggi abbiamo lo Spirito Santo e la Bibbia ci serve tutto quello che serve da capire. Abbiamo tutto nella Bibbia, abbiamo tutte le ricchezze dei tesori della verità di Dio in Cristo Gesù. E quindi quell'ora è adesso, noi siamo in quell'ora. L'ora vieni, è venuta, siamo qui e abbiamo da comprendere le verità. Poi nei versetti 26 e 27 Gesù ci dichiara una verità meravigliosa che dovrebbe darci grandissima gioia. Parli di quello che farà in quel giorno, ovvero dopo che sarebbe tornato in cielo. Leggo. E ricordate, noi viviamo nel tempo di cui Gesù parla. In quel giorno, grazie a Dio, adesso. In quel giorno chiederete nel mio nome E non vi dico che io pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso, infatti, vi ama, poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono proceduto da Dio. Noi abbiamo libero accesso a Dio. Libero accesso al trono della grazia. In Ebrei 4 parla del fatto che avendo Gesù come sommo sacerdote, noi abbiamo libero accesso al trono di Dio. Noi possiamo chiedere al Padre, nel nome di Gesù, per mezzo della sua gloria, ma al Padre. E non solo, Dio ci ama. Dio ci ama. Dio, il Santo Dio, ci ama, siamo preziosi a Lui. E dice qui, il Padre stesso infatti vi ama, poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono proceduto da Dio. Dio ci ama e nulla nel mondo è paragonabile a quello. La buona salute non è paragonabile a quello. Una bella famiglia non è paragonabile a quello. Una vita comoda non è paragonabile a quello. Toglimi tutto, ma lasciami godere l'amore di Dio per me. Toglimi la salute, toglimi la famiglia, toglimi una vita facile, toglimi tutto, ma lasciami godere l'amore di Dio per me. E io ho tutto. Ho tutto. A quale tesoro ti aggrappi? A cose che perderai, per sicuro? O a quello che non perderai mai? Perché non perderai mai l'amore di Dio. E Dio ci ama perché abbiamo creduto che Gesù è proceduto da Dio. E perché amiamo Gesù? E perché amiamo Gesù? E perché crediamo che è proceduto da Dio? Cosa vuol dire che è proceduto da Dio? Che è divino. Che Gesù è il Figlio. E viene dal Padre in terra per compiere la salvezza. E per quello lo amiamo. E Dio ci ama. Ma perché crediamo quello? Perché siamo più bravi di quelli che non credono? No, perché Dio ha toccato il nostro cuore. Perché eravamo, Efesini 2, morti nei nostri peccati. Giovanni 6, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Siete salvati per grazia, per fede, scusate, che è il dono di Dio. E quindi noi crediamo perché Dio ha toccato i nostri cuori e Dio ci ama per questo. Pensateci con me. Che importa come gli altri ci vedono? Nel mondo ci tieni la bella figura? Ci tieni nel mondo? Importa che ci presentiamo bene, che le persone ci vedono bene, che non ci vedono male? Importa? Ma quanto vale? Ah! Che importa? Le persone possono benedirci? Possono conferirci grazia? E se noi cerchiamo, abbiamo letto, gloria dagli uomini, non possiamo godere la gloria di Dio. Scegliamo, o vogliamo essere visti bene, o vogliamo stare vicini a Dio, perché sono due strade completamente opposte. Al momento che io ci tengo che mi vedono bene, mi sto girando le spalle, non voglio che Dio sia glorificato, voglio che mi vedano bene. Ma se Dio mi ama, Dio mi ama, che importa che gli altri mi vedano bene? Che importa? Oh, che possiamo godere, gioire in questa realtà che il Padre ci ama perché amiamo Gesù e crediamo che è proceduto dal Padre. Allora siamo il popolo più ricco, più benedetto del mondo. Allora, andando avanti, versetto 28, Gesù dichiara di nuovo che è proceduto dal Padre. Abbiamo visto tante volte in questo Evangelo che Gesù dichiara che è venuto dal cielo e torna in cielo. Lo ripete, lo ripete, lo ripete. E lo ripete ancora adesso. Leggo il versetto 28. Io sono proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo. Di nuovo lascio il mondo e torno al Padre. Il fatto che Gesù dichiara che è proceduto dal Padre è un'altra ulteriore, perché abbiamo visto tante, dichiarazioni della sua divinità. Lui è proprio proceduto dal Padre. Nessun uomo è proceduto dal Padre, nessuno spirito, angelo è proceduto dal Padre, il Figlio sì. Ed è venuto nel mondo, non è nato nel mondo, è venuto nel mondo. Venuto dal cielo, da presso il Padre. È venuto perché è venuto per andare alla croce, è venuto per portare i nostri peccati, è venuto per quello, per comprarci perdono. E poi dichiara Gesù che di nuovo lascia il mondo e torna al Padre. Avendo compiuto la missione, sta dichiarando: vengo, compio la salvezza e poi torno al Padre, pieno di gloria. E torno al Padre per avere ogni potestà in cielo e in terra, per curarvi. Cari fratelli, cari sorelle, pensiamo al cuore di Gesù Cristo, che era in cielo, il Figlio, in rapporto di perfetto amore e comunione con il Padre, adorato dagli angeli, pieno di gloria, e si è spogliato della gloria, ha preso l'umanità, che è già un'umiliazione che non possiamo comprendere, per non solo diventare uomo, ma andare alla croce. Ma non solo andare alla croce, non per solo morire fisicamente, andare alla croce caricandosi dei nostri peccati per essere punito da Dio. Non c'è nulla di minimamente paragonabile. Ha fatto questo. E quando Gesù dice: sono venuto nel mondo, e compreso quello. Di nuovo lascia il mondo e torna al Padre. Quello si tratta della risurrezione e l'ascensione. È venuto per morire, avendo pagato il prezzo e si è stato glorificato, risuscitato. Non c'è amore paragonabile, e questo è l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Allora, a questo punto, i discepoli capiscono quello che Gesù ha dichiarato e fanno un'affermazione che sembra bello, ma di dentro c'è dell'orgoglio. E vedremo da come Gesù riprende loro. Seguite mentre leggo 29 e 30. I suoi discepoli gli dissero: ecco, adesso tu parli apertamente e non usi alcuna similitudine. Ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei proceduto da Dio. Allora, è buono che hanno fede, è buono. Ma notate il cuore. E vediamo il cuore nella risposta di Gesù. Cioè, finalmente capiscono. Ma notate una cosa. A che cosa attribuiscono il fatto che non avevano capito prima? È lì. A che cosa attribuiscono il fatto che non avevano capito prima?
Che Gesù non parlava apertamente.
A Gesù, danno colpa a Gesù. Ah, adesso tu parli apertamente e non usi alcuna similitudine. Finalmente tu parli in modo chiaro. Se tu avessi parlato in modo chiaro, avremmo già capito. Cosa stanno facendo? Stanno dicendo: la colpa è tua, Gesù, che non abbiamo capito prima. Invece di: oh Signore, quanto siamo stati lenti ad ascoltare, lenti a comprendere, la colpa è nostra. La colpa è nostra. Quando io, questo come uno che insegna, mi martello con questa verità. Se uno non mi capisce, di solito, cosa dovrei presumere? Se io spiego alla persona: oh, non capisco, cosa dovrei presumere?
Non ho spiegato bene.
Che la colpa è mia, che non ho spiegato bene. Non dovrei frustrarmi, ma no, non dovrei frustrarmi per ripetere le stesse parole. Dovrei presumere che non sono stato chiaro. Se io ho orgoglio, no, ascolta bene. Avete mai detto quello o pensato quello? Tu spieghi alla persona come? Ascoltami bene. Stai dicendo, io spiego bene, sei tu che non ascolti. Hai mai avuto quell'abominevole orgoglio? La risposta vera è dire, senti, no, forse non ero chiaro. Come posso dire in modo più chiaro? Solo che qui Gesù aveva detto in modo ampiamente chiaro, ma loro non vogliono riconoscere che erano lenti ad ascoltare. E così, allora ricordate di nuovo una cosa, voglio rileggere 16 a 19, ho già letto, ma voglio rileggere perché voglio notare quello che dicono in questo brano, che non è chiaro finché non metti nel contesto. Leggo 16 e 19. Fra poco non mi vedrete più, e un altro poco e mi vedrete, perché me ne vado al Padre. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero fra di loro. Che cos'è questo che egli ci dice? Fra poco non mi vedrete più, e un altro poco e mi vedrete, e perché io me ne vado al Padre. Dicevano dunque, che cos'è questo fra poco di cui parla? Noi non sappiamo quello che egli voglia dire. Gesù dunque comprese che lo volevano interrogare e disse loro, vi domandate l'uno o l'altro perché ho detto fra poco non mi vedrete più e un altro poco e mi vedrete? Ok, questo è il contesto. Non capivano. Adesso nel versetto 30 loro, riconoscendo la divinità di Gesù, come? Come? Ora noi sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Ma tu sai ogni cosa. Tu sai quello che stavamo pensando. Non ti abbiamo detto. Ma tu sapevi. Ma tu sei Dio. Solo Dio riesce a leggere i pensieri e i discorsi sottovoce. E tu hai capito. Ricordate altri casi in cui Gesù sapeva quello che stavano pensando? L'uomo paralitico che l'ha lasciato dal cielo e stavano pensando, e Gesù conoscendo i loro pensieri? Allora i discepoli sono loro l'oggetto che Gesù conosce i loro pensieri e loro dicono, ah, adesso sappiamo che tu sai ogni cosa. Abbiamo capito. Solo Dio può fare questo. Quindi questo è il senso di adesso sappiamo che sai ogni cosa. E Salmo 139, prima che io parlo, prima che sono sulla mia labbra, Dio già sa tutto. Conosce i nostri pensieri. Loro conoscevano Salmo 139. Stanno dicendo, abbiamo capito, tu sei Dio. Questo è utile capire nel contesto. Se no quella frase, cosa vuol dire? Ora sappiamo che tu sai ogni cosa. E la cosa bellissima è che Gesù sa ogni cosa. Gesù sa ogni cosa di te. Sa ogni piccolo dettaglio della tua vita. Sa tutte le tue prove, tutte le persone che ti affliggono, sa tutti i tuoi pensieri e tutti i pensieri di quello che hanno progetti brutti contro di te. Sa tutto, 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 tutto. Nulla sfugge dalla sua conoscenza di noi e del mondo in cui viviamo. Gesù Cristo, Dio incarnato, conosce tutto e perciò ci cura perfettamente. Lodiamo Dio per la sua conoscenza e la sua cura. E quando ti trovi in una prova, una prova nel buio, buio fisico o buio di circostanze, ricordati, per Dio, cosa dice Salmo 139? Per Dio la luce buia è uguale, sa tutto, vedi tutto, controlla tutto. Io non vedo, ma Dio sì, giusto? Questo è Gesù Cristo. Allora, è buono che avevano capito più di Cristo, questo è molto buono, ma loro si pongono fiducia in loro, adesso capiamo, c'è un orgoglio lì, adesso abbiamo forte fede. E come so che era il loro atteggiamento? Da quello che Gesù dice a loro in 31-32. Gesù rispose loro, credete ora? Ecco, l'ora viene, anzi è già venuta, in cui sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Credete ora? Vi vantate della vostra fede? Oh, adesso crediamo. Fra poco la vostra fede mancherà e sarete dispersi. Fra poco. Quando è questo fra poco? Fra poche ore. Perché dopo questo va a pregare, viene arrestato e loro scappano. Fra poche ore, 1 o 2 ore da questo probabilmente, scappano. Oh, adesso abbiamo capito e noi abbiamo fede. Avete fede? Credete ora? Ecco, l'ora viene, anzi è già venuta, siamo lì, in cui sarete dispersi, ciascuno per conto suo. Non innalzate, io ho grande fede, io non toglierò gli occhi da Dio. Questo è grave. Questo è orgoglio. Oh Signore, aiutami a non togliere i miei occhi da te, perché io sono capace. Io sono capace. 1 Corinzi 10:12 conosciamo. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Chi pensa, ma io sono forte, io ho fede, non toglierò gli occhi da Dio. È per questo che mi pesano i canti, dove parlano del mio cuore buono, della mia fede. Io ti amerò sempre, ma quante volte il mio amore è mancato. Io ti guarderò sempre, quante volte io ho tolto gli occhi da Dio. Io, quando ci sono quei canti, qui non li cantiamo, ma se io non canto, io non canto, sono menzogne. Io non posso dire che guardo sempre a Dio, non posso dire che mio cuore ama solo te, perché se fosse vero non peccherei mai. Posso cantare, Signore, non è vero questo, ma opere me che diventa più vero, quello sì. E Gesù avverte loro, non pensate di stare in piedi, state per cadere. O che possiamo noi accogliere questo avvertimento ed essere umili per aggrapparci a Cristo. Poi notate l'ultimo pezzo di versetto 32, leggo tutto 32. Ecco, l'ora viene, anzi è già venuta, in cui sarete dispersi, ciascuno per conto suo. E mi lascerete solo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Gesù stava per essere lasciato solo, tutti gli apostoli scappati. Sarebbe morto senza di loro. Ma dice, ma non sono solo, il Padre è con me. Quando noi camminiamo nella volontà di Dio, Dio è con noi. Certamente, Gesù sulla croce c'erano quelle 3 ore di tenebre in cui il Padre ha lasciato Gesù e gridò, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Attenzione, diceva Dio mio, però doveva essere abbandonato, ma lui sapeva per quelle 3 ore. Invece con noi, Dio ci abbandona? Mai? No. Non ci abbandona. Gesù Cristo è stato abbandonato in modo che Dio non ci abbandona mai. Allora, che possiamo ricordare questo? Quindi 2 principi in questo versetto. 1, non dobbiamo crederci forti in noi stessi. Questo esempio degli apostoli, l'avvertimento di Gesù, credete ora, fra poco sarete dispersi. Quindi dobbiamo essere umili e non fidarci, io ho fede. grazie a Dio ho fede, ma Signore posso vacillare, tienimi stretto. Questo è importante. E numero due, ricordiamo che Dio è con noi e non saremo soli. Se tutti ci lasciano, le persone preziose muoiono, vengono tolti da noi, perdiamo tutto e tutti, Dio non ci lascia. Ricordiamo quello. Poi Gesù conclude e sta concludendo il suo insegnamento agli apostoli con questo. Prossimo capitolo inizia a pregare prima di andare al giardino. E allora lui dichiara a loro e a noi una verità meravigliosa. Qui vediamo il cuore di Gesù per noi. Vediamo il cuore del nostro buon pastore. Questa è l'ultima dichiarazione di Gesù nell'insegnamento ufficiale. E dichiara, 33, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo. Io ho vinto il mondo. Vi ho detto tutto questo. Vi ho preparato per le prove. Vi ho mostrato di non confidare in voi stessi. Vi ho spiegato che io torno in cielo dopo aver compiuto la salvezza, che io sono Dio. Vi ho spiegato tutto questo affinché abbiate pace in me. Sapendo chi sono, avrete pace. Sapendo che io sono Dio incarnato e che regnerò, che avrete pace quando arrivano la tribolazione che ci sarà. Sapendo che Dio Padre ascolterà le vostre preghiere nel mio nome, avrete pace. Non dovrete avere dubbi. Ci ascolta? Certo ci ascolta, per mezzo di Gesù. Quindi vi ho detto tutto questo affinché abbiate pace in me. Ci sarà tribolazione, ma voi potete avere pace in me. E poi lui usa questa frase quando dice avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Allora questo fatevi animo è una buona traduzione, è un termine in greco che vuol dire non avere paura, piuttosto abbiate coraggio, rallegratevi. Perché? Perché io ho vinto il mondo. Il nostro Signore che è con noi ha vinto il mondo. Quello che può attaccarti, che siano demoni o persone o forze naturali, non importa, Gesù ha vinto il mondo. Non dobbiamo temere nulla. Ricordate in Colossesi 2, vi leggo io, 13 a 15, parlando delle forze, le potestà, così dice Gesù, parlando di Cristo, e con Lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli, Gesù Cristo, ha annientato il documento fatto di ordinamenti, che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce, avendo quindi spogliato le potestà e i principati. Ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Lui. In Cristo c'è la vittoria totale su tutte le potestà. Tutti gli demoni, tutti gli spiriti, c'è vittoria totale. Non dobbiamo noi combattere, comandare, scongiurare, ci pensa Gesù. Il nostro Signore ha ogni potestà in cielo e in terra. E siamo sicuri. Ha vinto il mondo e siamo in Lui. Non dobbiamo avere timori, possiamo avere pace. Non esisterà prova. Se tu senti, ma potrei morire, tu non morirai. Se non è il momento che Dio ha stabilito, Satana non può fare morire. Se Dio dice adesso momento può permettere a Satana, perché era un momento scelto da Dio, ma Satana non può farci morire un millisecondo prima del momento e nel modo stabilito da Dio. Siamo sicuri, Dio è in controllo, Cristo ha vinto il mondo e quindi vogliamo entrare oggi, torniamo fuori nel mondo essendo luce avremo tribolazioni, avremo ingiustizie, avremo persecuzioni, avremo difficoltà, avremo malattie, avremo problemi, però abbiamo vinto in Cristo. Non dobbiamo essere agitati. Possiamo sapere il nostro Signore è in controllo, pienamente in controllo. Lui è tornato al Padre, è proceduto al Padre, ha compiuto la nostra salvezza, è tornato e adesso regna, ha ogni potestà. E per mezzo di Lui abbiamo libero accesso a portare ogni peso a Dio, con ogni peso, con ringraziamento. E quando noi viviamo così, guardando a Dio in ogni situazione, portando ogni preghiera e supplica a Dio con ringraziamento, cosa custodirà le nostre menti, i nostri cuori? La pace di Dio. Vi ho detto queste cose affinché avete pace, la vera pace, la pace di Dio che supera l'intelligenza. Ecco come il nostro buon pastore ci prepara per la vita. Non ci permette fiori e rose, una vita facile. Ci dice, avrete tribolazioni. In secondo Timoteo, tutti coloro che vogliono vivere piamente saranno perseguitati. E per mezzo di tante tribolazioni, afflizioni che entrerete nel regno di Dio. Però Cristo è con noi. Dio ci ama. E abbiamo questo libero accesso a Dio. E Dio controllerà tutto. Vogliamo avere pace. Vogliamo camminare essendo luce nel mondo affinché altri possano vedere Cristo. Preghiamo. Padre nostro, santo che sei, glorioso, potente, tu sei il nostro Dio. E per mezzo di Gesù Cristo, tu sei il nostro Padre. Padre, siamo figli adesso. Non eravamo, ma oggi siamo figli amati per mezzo di Gesù Cristo che è con noi. E tu, oh Padre, non ci lascerai, non ci abbandonerai mai. Grazie per questo. E ti prego, fortifica la nostra fede che possiamo godere la vera pace in Gesù Cristo. Glorificati, servendoti di noi affinché il nome di Cristo sia sparso e altre persone possano vedere Cristo e conoscere Cristo e aggrapparsi a Cristo come Signore e Salvatore. Ti prego questo. Grazie per il nostro Signore Gesù Cristo. Nel suo nome ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.